Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa trasmissione, vi ricordo intanto sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. In questa trasmissione riprendiamo quello che è il discorso relativo al crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Ricordo che, scusate, il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo lo trovate su internet e lo potete scaricare senza nessun problema. Un'altra cosetta ancora, vi ricordo che la prima trasmissione che abbiamo fatto dalle ore 15 alle ore 16:30 è già stata caricata su internet ed è nella sezione documenti del gruppo Paganesimo. Per cui se volete scaricarvi la trasmissione di oggi, non fate altro che andare sul gruppo Paganesimo e nella sezione documenti vi scaricate la trasmissione. Franco praticamente l'ha già caricata. L'argomento del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo, continuiamo il discorso che abbiamo già fatto sul discorso della tigre e parliamo l'arte dell'agguato nei quattro canti del mondo, la seconda parte. Fatemi fare però una premessa prima di incominciare la lettura. Vi ricordo che noi celebriamo il solstizio d'estate. Solstizio d'estate quest'anno sarà celebrato presso il Bosco Sacro di Jesolo il giorno sabato 18 giugno. Io qui non ho nessun calendario, ma se non vado errato a memoria, sabato 18 giugno, il 18 giugno è sabato, e celebriamo il rito del solstizio d'estate con un lino al fuoco. Pertanto, l'appuntamento per il rito del paganesimo dei pagani politeisti è per sabato 18 giugno a Jesolo. Oltre al lino al fuoco vedremo di aggiungere anche eventualmente qualche altro inno, però in questo momento ancora non si è deciso ancora nulla. Vedremo comunque se varrà la pena di aggiungerci qualcosa. Il discorso di questa sera, relativo al crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, scusate se qualche volta mi sentirete interrompermi per soffiarmi il naso, ma ho avuto un piccolo attacco di allergia e purtroppo mi dà un po' di fastidio al naso. È l'agguato nei quattro canti del mondo ed è la seconda parte del discorso. L'ultima volta che abbiamo letto il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo abbiamo parlato della tigre e degli elementi, la tigre che agisce nei quattro canti del mondo. Questa volta invece parliamo dell'agguato nei quattro canti del mondo. Così nel mondo della ragione un cacciatore d'agguato costruisce se stesso ed estende il proprio fare anche negli infiniti mondi della percezione. Non esiste un fare o un modo di essere nel mondo della ragione che non costruisca l'individuo e che qualifichi il fare dell'individuo negli infiniti mondi della percezione. Non esiste il fare dell'individuo in ognuno degli infiniti mondi della percezione che non caratterizzi il fare dell'individuo nel mondo della ragione. L'azione nei quattro canti del mondo si esprime soltanto attraverso le regole dell'agguato. La capacità dell'apprendista stregone è quella di comprendere che trovarsi nei mondi della percezione implica agire secondo gli elementi propri del mondo della percezione e di quel mondo nello specifico. Quando si fonde il proprio crogiolo con quello di una coscienza di sé, si è già praticato l'arte dell'agguato in quanto si è riusciti a fondere il proprio crogiolo, portando quella coscienza di sé a fondere il suo crogiolo con il nostro. Costruire un agguato alle coscienze di sé che ci circondano, per costruire il nostro divenire nella percezione, ci permette di arricchire il nostro crogiolo. Quel momento, come tutti fare, è sia un punto d'arrivo che un punto di partenza. Nella religione dell'antica Roma, una delle maggiori divinità era Terminius, il termine, qualunque termine come punto di partenza di qualunque impresa, di qualunque costruzione. La fusione del crogiolo è un successo di tutti quelli che fondono il loro crogiolo insieme, ma nello stesso tempo la fusione del crogiolo impone la costruzione della relazione. La costruzione della relazione implica l'azione affinché quella relazione sia proficua. Se nella definizione dell'arte dell'agguato abbiamo parlato di soggetti come preda e predatori del crogiolo dello stregone dei quattro canti del mondo, non solo chi fonde i crogioli, ma ogni elemento del crogiolo con cui si fonde il nostro è nello stesso tempo preda e predatore. La differenza sta che mentre nell'esempio che abbiamo usato precedentemente della tigre e del cervo, l'oggettività in cui si muovevano era l'essere natura che comunque era in grado di mediare le relazioni affinché l'uno non prevalesse mai sull'altro, magari premiando delle variabili compensative, premiando il cervo con un fiuto migliore, eccetera. Nei mondi della percezione non esiste un mediatore così presente. Nei mondi della percezione la mediazione nella relazione è sempre fra i soggetti che concorrono nella relazione stessa. La relazione è atto d'agguato. La fusione dei crogioli è il risultato di un'arte d'agguato. Anche il vostro intervento sui luoghi di lavoro e la vostra richiesta di migliori salari, il vostro modo di approcciare una ragazza o un ragazzo è sempre arte d'agguato. Quando un crogiolo versa in un altro e quanto il crogiolo riesce a prelevare dall'altro è arte dell'agguato. Io fondo il mio crogiolo, cioè quello che io sono, con quello dell'essere lupo, ma è l'essere lupo che fonde il suo crogiolo con il mio. Sono io che ho intrapreso l'azione attraverso la quale ho costretto l'essere lupo a fondere il suo crogiolo con il mio. O è stato l'essere lupo che ha teso l'agguato per fondere il suo crogiolo con il mio? Cosa ne ricava l'essere lupo nella fusione del crogiolo con quello degli esseri umani? La salvezza della sua specie in pericolo, per esempio, un pericolo che nasce dal fare degli esseri umani. L'essere lupo fonde il crogiolo con quello degli esseri umani tenendo loro degli agguati. Quando però è a quegli esseri, quando può, è a quegli esseri umani che presentano delle caratteristiche che si avvicinano alle sue. L'essere lupo fonde il crogiolo con quello degli esseri umani. Cosa ne ricava un essere umano da quella fusione? Non è semplice da dirlo. Non che sia difficile, ma è comunque complicato. Provate a pensare agli elementi del crogiolo stregone, mentre quegli elementi che sono propri della specie umana, come sospensione del dialogo interno, scetticismo, eccetera, provate a pensarli come elementi propri dell'essere lupo, e quanto riversa deve essere l'attenzione espressa dall'essere lupo, l'intento espresso dall'essere lupo, la follia controllata dell'essere lupo, l'articolazione dell'agguato espresso dall'essere lupo. Provate a pensare di prendere alcuni aspetti d'attenzione espressa dall'essere lupo e aggiungerli alla vostra attenzione, alcuni aspetti della follia controllata dell'essere lupo, e aggiungerli alla vostra follia controllata, eccetera, eccetera. Dalla fusione dei crogioli si arricchisce il proprio fare attingendo da altri crogioli. Si attingono sia cose diverse che aspetti diversi delle stesse cose. Cosa significa attingere aspetti diversi delle stesse cose? Significa che la mia attenzione è sempre la mia attenzione, ma non mi limito ad usarla soltanto come la usavo prima, in quanto l'ho arricchita di altri aspetti. Questo arricchimento mi consente di usarla come prima, ma anche in maniera diversa da prima. Ho acquisito alcuni aspetti dell'essere lupo, anche se la mia ragione non è in grado di rendersi conto o descriverne le variazioni. Quando avviene la fusione, a Roma con i Lupercali, veniva rinnovata ogni anno. Io trasferisco nella mia specie molte tensioni dell'essere lupo, molti bisogni. Comincio a dire che non è giusto che quella specie venga decimata. Comincio a cercare i motivi per cui ritengo che tale specie si debba salvare e proteggere. In altre parole, io trasferisco nella specie umana molti elementi propri della specie dell'essere lupo. Anziché favorire il saccheggio della specie lupo, provo a difenderne le ragioni. Magari il mio potere decisionale all'interno della specie umana non conta nulla e io vengo deriso, ma intanto una voce si è elevata e una voce predispone sempre e comunque altri esseri umani ad ascoltare. Cosa si è preso l'essere lupo fondendo il suo crogiolo con il mio? Ha affiancato alcuni aspetti della mia attenzione alla sua attenzione, alcuni aspetti del mio intento al suo intento, alcuni aspetti della follia controllata alla sua follia controllata, eccetera. In altre parole, l'essere lupo con cui io ho fuso il crogiolo ha acquisito qualcosa della specie umana. Ora sa che deve comportarsi, come deve comportarsi, e sa agire più opportunamente per costruire i suoi adattamenti. L'essere lupo non ha mai capito perché gli esseri umani gli hanno dato una caccia così spietata. Da quando ha fuso il crogiolo con quello di alcuni esseri umani, alcune centinaia d'anni or sono, ha trasferito molte informazioni alla sua specie. Queste informazioni hanno dovuto diffondersi con tempi molto lenti, ma la specie alla fine ha compreso che doveva adottare nuove strategie di adattamento per riuscire a sopravvivere all'orrore cristiano che si era diffuso fra gli esseri umani. Comprese che doveva alimentare, per quanto poteva, il bisogno di libertà degli esseri umani per costruire la propria libertà. Così, esseri magici della specie dell'essere lupo hanno cominciato ad affiancare esseri umani per far sì che costoro si liberassero dall'orrore. Esseri magici di ogni specie dell'essere natura hanno teso agguati ad esseri umani affinché imparassero a respirare libertà per costruire il loro potere di essere. L'arte dell'agguato è l'arte delle relazioni fra tutti gli esseri. Gli esseri che si spacciarono per Dio Creatore tesero degli agguati ad esseri umani che, alterando la percezione per una causa qualsiasi, vennero in contatto con loro. Alterare la percezione all'improvviso, ci si trova davanti ad uno sconosciuto e si è incapaci di affrontarlo e impotenti a padroneggiarlo. Lo sconosciuto può apparire per quello che vuole e per quello che la nostra immaginazione, condizionata educazionalmente, vuole che sia. L'immaginario giganteggia su di noi, mentre tremiamo al suo cospetto. Quanto è grande la nostra visione, quanto è luminosa la nostra visione, quante cose sagge e belle ci trasmette la nostra visione. Come ci troviamo bene nella nostra visione, così ci abbandoniamo ad essa. Anziché reagire e praticare l'agguato, noi ci abbandoniamo alle sensazioni e agli effetti immaginati. Quegli effetti immaginati crescono, si ingigantiscono e si impossessano del nostro essere. Alla fine, noi diventiamo i portavoci degli effetti immaginati nella nostra specie. Dio, o un suo messaggero onnipotente, ci ha parlato, ci ha trasformato in messaggeri a nostra volta, ci ha detto di comunicare, ci ha detto di portare un messaggio, non importa se quel messaggio è un messaggio di morte o di sottomissione, noi lo portiamo, noi siamo mandati del Dio Padrone, noi siamo mandati dalla nostra visione, che può essere l'Arcangelo, la Madonna o chi altro. Diventiamo acritici, lo accettiamo e lo alimentiamo dandogli forza. La nostra intelligenza, la nostra retorica alimentano quel messaggio, sicché alla fine noi cessiamo di essere noi stessi per diventare i messaggeri di qualche cosa che non siamo stati in grado di affrontare. Gli esseri di sola energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata ci hanno teso un agguato. Loro conoscevano loro stessi e le loro possibilità, l'essere umano no. Loro conoscevano il territorio della percezione in cui intendevano cacciare, l'essere umano no. Loro possedevano l'intento di quanto facevano, l'essere umano no. Il loro intento era quello di mettere in ginocchio gli esseri umani per costringerli a produrre energia vitale stagnata. Gli esseri umani li immaginavano potenti, buoni e protettori. Loro avevano individuato l'obiettivo del loro intento. Gli esseri umani no. Loro osservavano gli esseri umani e i loro campi di energia. Gli esseri umani no. Loro si nascondevano dagli esseri umani fuori dalla descrizione della ragione. Gli esseri umani no. Loro erano parte indistinguibile dall'ambiente, potevano apparire grandi, forti, portentosi. Gli esseri umani no. Loro potevano sottrarsi quando un essere umano li sfidava. Gli esseri umani no. Loro potevano attendere che gli esseri umani fossero in difficoltà per preparare l'agguato. Gli esseri umani no. Loro fagocitavano gli esseri umani ammalati di energia vitale stagnata per soddisfare i propri bisogni. Gli esseri umani non sapevano cosa stavano perdendo. Si fondevano i crogioli di morte della specie umana che distruggeva se stessa in un agguato mortale. Gli esseri umani non sapevano cosa stavano perdendo, pensavano che fosse normale tutto ciò. Così riprodussero nel sistema sociale quanto nell'agguato era loro imposto, costringendo altri esseri umani ad un lungo percorso per costruire la libertà della loro specie. Il lato nero dell'arte dell'agguato è quello dell'abbandono, ma in questo ne parleremo nel crogiolo del male. La fusione dei crogioli avviene anche con gli esseri diversi, come l'essere sole. Cosa ci dà la fusione del crogiolo con quello dell'essere sole? A me ha dato la consapevolezza delle trasformazioni. Per qualcuno questo potrebbe essere illusorio, ma a me ha permesso di trovare delle certezze nell'arte dell'agguato e delle determinazioni della mia esistenza. Ho ricevuto molto altro, come alterazione degli elementi del mio crogiolo e della loro trasformazione, ma questo non si distingue da quello che possono essere le trasformazioni soggettive. Gli esseri percorrono il proprio sentiero di sviluppo e quando praticano l'arte dell'agguato i risultati si applicano ad ogni aspetto della loro esistenza, ad ogni aspetto del loro fare. Alla fine del loro percorso tutta la loro esistenza è stata un fondersi di crogioli e di riversarsi dei contenuti. Alla fine della loro esistenza hanno arricchito il loro crogiolo fondendolo con quello di ogni essere incontrato. Da ogni essere hanno preso quanto serviva loro, quanto pensavano che potesse servire loro, quanto erano in grado di prendere per quel che immaginavano servisse. Alla fine del loro percorso essi si sono trasformati partendo da ogni fusione che hanno costruito. Si sono trasformati in ogni attimo della loro esistenza. Alla fine del loro percorso è molto difficile sapere che cosa siamo o che cosa saremmo stati se. Ma non c'è un sé come rimpianto, c'è una sequenza di scelte che hanno prodotto la fusione di quei crogioli, in quanto soltanto quei crogioli sono riusciti a tendere un agguato. C'è una sequenza di scelte che hanno generato il versamento dei crogioli, la quantità e la qualità del versato. Alla fine di tutto possiamo dire che l'essere umano si trasforma soltanto in base alle proprie scelte. Una coscienza di sé può tendere un agguato ad un essere umano soltanto se le caratteristiche costruite attraverso il suo divenuto coincidono per soddisfare l'intento di quella coscienza di sé. Così un essere umano è in grado di eseguire un agguato soltanto quando la coscienza alla quale intende tendere un agguato ha delle caratteristiche costruite attraverso il suo divenuto che ne soddisfano l'intento. La scelta soggettiva dell'individuo determina la direzione, la qualità e la quantità dell'agguato. Non si diventa preda di un agguato se non ci si è costruiti come preda per quell'agguato. E infine da ricordare che l'arte dell'agguato deve essere intesa come l'arte dell'agguantare, afferrare velocemente l'opportunità che si offre. L'agguato è esteso sempre per costruire se stessi. Non si costruisce mai un se stessi in maniera slegata e indipendente dal mondo. Si costruisce se stessi attraverso la costruzione del mondo, diventandone parte. Negli esseri del mondo si devono confidare i nostri intenti e si deve agire affinché gli intenti di ogni essere siano soddisfatti per poter soddisfare i nostri. Quando noi agiamo attraverso l'arte dell'agguato è solo perché noi scegliamo. Quando noi siamo predi di un'arte dell'agguato è solo perché noi lo abbiamo scelto. Nel momento in cui scegliamo o abbiamo scelto, noi siamo diventati degli dèi facendoci fatto. Noi abbiamo aggiunto al nostro divenuto la nostra volontà attraverso la quale praticare le nostre determinazioni. Facendo questo, abbiamo scelto la strada da percorrere attraverso la quale costruire il nostro divenire. Quando abbiamo scelto quella strada, non c'è più ritorno. Dobbiamo percorrerla o esserne distrutti. La peggiore delle distruzioni è quella di rinunciare a crescere, mettendoci in ginocchio davanti a chi intende distruggere la nostra energia vitale e con essa la nostra capacità di cogliere dall'albero della vita eterna. E questo è il discorso sull'agguato. C'è una terza parte dell'arte dell'agguato e magari la facciamo anche immediatamente, la facciamo di seguito. Ed è la tecnica dell'elencazione nella formazione dell'arte dell'agguato nei quattro canti del mondo all'interno della specie umana. La tecnica dell'elencazione è la tecnica di Clausewitz, è il bilancio delle salmerie. In pratica, prima di mettere in atto un agguato, prima di mettere in atto un tentativo di risolvere una situazione che sto vivendo, prima di farlo faccio un bilancio di me stesso, faccio un bilancio di ciò che sono, delle mie possibilità, faccio un bilancio della descrizione del mondo, della mia descrizione emozionale, scusate. Una volta fatto quel bilancio, allora preparo la mia arte dell'agguato. Però ricordatevi sempre una cosa, io qui sto parlando attraverso la ragione, cioè sto tentando di dare un'esposizione razionale degli elementi. In realtà l'arte dell'agguato avviene, l'individuo si organizza per l'arte dell'agguato mettendo insieme gli elementi della ragione, cioè cominciando a fare l'elenco delle cose, provando a progettare il suo futuro, provando ad affrontare la vita. Ma in realtà non è così che funziona, perché l'individuo razionale non è in grado di mettere in atto l'arte dell'agguato. È un altro individuo che mette in atto l'arte dell'agguato dentro di noi, ed è il nostro individuo intuitivo, cioè la nostra capacità intuitiva. In realtà, mettendo in atto delle strategie nel mondo della ragione, noi facciamo emergere dentro di noi quella che è la capacità intuitiva del mondo della ragione. Perché il mondo in cui viviamo è vero che è un mondo che noi descriviamo e razionalizziamo, però è un mondo che noi comprendiamo per intuizione e non per razionalità. La razionalità arriva dopo e arriva a descrivere ciò che l'intuizione percepisce. Pertanto, quando si fanno vere arti dell'agguato, vere operazioni di stregoneria, non si agisce mediante la razionalità. La razionalità arriva dopo per spiegare cosa si è fatto. Però sono spiegazioni che di solito non spiegano mai totalmente tutto. Perché? Perché l'arte dell'agguato che noi facciamo emergere attraverso la stregoneria è l'arte dell'agguato che si sviluppa mediante l'intuizione. Cioè gli elementi che partecipano all'agguato che io sto facendo per riuscire a raggiungere un obiettivo non sono degli elementi che io penso o razionalizzo, ma sono elementi che io intuisco, che io percepisco. È quello che dicevo nella prima trasmissione, percepire col cuore e non con la mente. Però attenzione, il cuore manda via le emozioni, cioè sono tutte emozioni, ma per riuscire ad esprimere le nostre emozioni bisogna averle liberate dal condizionamento educazionale, o almeno da una parte dal condizionamento educazionale, ed avere gli dato la direzione del nostro intento. Per cui non è neanche così facile dire che una persona dica oggi intuisco. È bene che una persona dice io razionalizzo la mia arte dell'agguato, razionalizzo la mia strategia, penso la mia strategia, e dopo in questo sgorgherà l'intuizione. Per cui noi facciamo un percorso inverso, cioè razionalizziamo dei percorsi d'agguato, cerchiamo di comprendere il mondo, di razionalizzarlo e di costruire le nostre strategie di intervento. Mentre noi facciamo questo sforzo, liberiamo la nostra intuizione che interviene in queste operazioni, magari modificando anche l'intento e modificando gli elementi dell'agguato che andiamo ad esprimere. Però questo è un discorso già più complesso, perché stiamo per uscire da quello che è l'ambito della ragione, arriviamo nell'ambito dell'intuizione. L'intuizione si esprime mediante azione, e l'azione viene descritta solo posteriormente mediante la ragione. L'arte della stregoneria è l'arte di agire attraverso l'intuizione, cioè di agire senza usare la ragione. La ragione interviene dopo. Però per riuscire a far sgorgare tutta quella che è l'intuizione, tutta quella che è la nostra capacità di intervento dell'altro noi stessi, degli altri noi stessi, delle forze che noi abbiamo dentro, cioè degli dèi che abbiamo dentro, è necessario che noi ci impegniamo razionalmente a vivere per sfida. Quando noi razionalmente viviamo per sfida, un po' alla volta si modifica tutta la nostra capacità intuitiva, viene rimosso il nostro condizionamento educazionale e l'intuizione emerge e cambia il livello e cambia la direzione e cambia l'intento su quale noi andiamo a mettere in essere le nostre strategie. Bene, quello che andiamo a affrontare adesso è la tecnica dell'elencazione e la formazione dell'arte dell'agguato nei quattro canti del mondo all'interno della specie umana. Nel crogiolo dello stregone non si è voluto precisare l'arte dell'agguato proprio per lasciare ad ognuno la possibilità di pensare la propria. Nella specie umana si insegna a non praticare l'arte dell'agguato, si insegna ad aver fiducia, ad abbandonarsi ad una provvidenza divina. L'arrivo nei nostri fa parte di un modo preciso attraverso il quale guardare la vita. Nell'arte dell'agguato noi siamo nel mondo e dobbiamo agguantare quanto ci serve. Nessuno ci ha insegnato da dove cominciare. Spesso i problemi della vita sono numerosi e premono per essere risolti. La prima operazione che si deve fare è sottrarsi all'insieme dei problemi, eliminarli o impedire loro di coinvolgersi, risolverli affrontandoli oppure sottraendoci. Dal momento che la soluzione dei problemi all'interno della ragione si ha attraverso gli elementi della ragione, il modo migliore è individuare esattamente la quantità dei problemi per poterli isolare dal nostro contesto psicologico. Quando il problema si isola dal contesto psicologico, diventa un oggetto che possiamo guardare senza farci coinvolgere. In pratica, quando lo stacchiamo da noi, il problema può essere visto in maniera diversa, può essere descritto sottraendoci dalle necessità impostaci di guardare il mondo attraverso gli occhi del problema stesso. Ricordate, se un aspetto dell'arte della stregoneria è soggettivare l'oggettività, l'arte della magia nera è soggettivazione della soggettività, dove la soggettività immaginata assume un aspetto mostruoso e impedisce alla ragione di affrontarla. Un atto di magia eccezionale è quello di dividere la descrizione da noi stessi, separare la descrizione da noi stessi. Noi veniamo educati a caricare di significato totalizzante gli elementi della descrizione e questa totalizzazione si impone a noi stessi. Dobbiamo praticare l'arte dell'agguato per dividere noi stessi dalla nostra descrizione. Per far questo, affrontiamo i problemi del quotidiano della ragione con gli elementi del quotidiano della ragione e manipoliamo il nostro divenire con gli elementi della magia e del nostro sentire. Per comodità, in questo paragrafo usiamo due termini per definire il fare totalizzante dell'individuo e il fare della ragione: sentire e descrivere. Il sentire lo riferiamo all'intero individuo di cui la ragione è una parte, mentre il descrivere è elemento riferito esclusivamente alla ragione. Nei problemi che ci assillano nella vita di tutti i giorni ci sono due componenti che vengono sommandosi, sovrapponendosi e mescolandosi: il sentire e il descrivere. Se io ho un problema con un poliziotto urbano che mi mette una multa, esistono due componenti che vengono a comporsi, il mio sentire e la descrizione dei fatti per cui il poliziotto ha messo la multa. Innanzitutto, qual è il mio atteggiamento col poliziotto? Secondo, quali sono le ragioni che mi hanno indotto a fare il gesto per cui ho preso la multa? Avevo fretta, ero angosciato, ho tentato di fare il furbo, eccetera. Qual è la mia percezione del fare del poliziotto? Questi elementi appartengono alla mia soggettività, al mio sentire il mondo, al come mi sono costruito, alla mia capacità di estendere le ali della percezione o alla mia incapacità di sentire il mondo, alla mia indifferenza nei confronti del mondo, alla mia arroganza. Esiste un sentire che mi appartiene al di là, che questo sia frutto della mia costruzione dilatandomi nell'oggettività o che sia frutto della mia implosione dal momento che mi ritengo creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone e in diritto di fare quello che voglio quasi. Lei non sa chi sono io era una delle frasi più ricorrenti di qualche anno fa e significava più o meno: io sono l'unto del Signore, padrone del cielo e della terra, e tu mi vedrai scendere sulle nubi con grande potenza. È un sentire soggettivo che però tende ad alterare la formazione del mio giudizio e a condizionare la mia azione nel prendere quella multa. Ammettiamo pure che il poliziotto abbia delle manie per le quali dica, invento qualche cosa in questo momento, multo solo le automobili innocenti, io percepisco questa sua ostilità specifica tendo ad andare in bestia facendo passare in secondo piano il motivo per cui mi multa. Ho parcheggiato in divieto di sosta. Due Mercedes non sono state multate, mentre la mia innocenti sì. In questo caso c'è una grave mancanza da parte del poliziotto per non aver multato tutti o per non aver multato tutti contemporaneamente, ma sta di fatto che la mia macchina era in divieto di sosta. Per affrontare la situazione devo dividere quelli che sono i dati oggettivi da quelli che sono i dati di natura soggettiva, cioè del sentire. I dati oggettivi dicono che, primo, io avevo fretta e ho lasciato la macchina in divieto di sosta. Secondo, il vigile è passato e mi ha dato la multa. Io sapevo che c'era divieto di sosta? Se sì, ho fatto il furbo e quella volta mi è andata male. Se no, ho imparato che là c'era il divieto di sosta e non lo sapevo, non me ne ero accorto. Io faccio un elenco di tutte le cose che intercorrono nel fatto di aver preso la multa. Divido le cose del sentire dai dati oggettivi. Divido l'intento percepito dall'intento descritto ed agisco in merito. Qual è il mio intento? Quello di non prendere più la multa per divieto di sosta in quel luogo? Mi organizzo affinché questo non accada più. Qual è il mio intento? Quello che comunque là dovevo lasciare l'automobile in quanto quello che dovevo fare era troppo importante. Allora pago la multa. Qual è il mio intento? Quello di fargliela pagare al poliziotto idiota che usa le leggi a modo suo o che assume un atteggiamento arrogante. Se voglio far questo, mi organizzo per questo fine. Davanti ad un problema della vita di tutti i giorni, è necessario imparare a fare un elenco delle cose che intercorrono a provocare la presenza di quel problema. Occorre fare un elenco degli elementi del proprio sentire e di quello che si immagina sia il sentire del proprio interlocutore o delle cose che intercorrono nella formazione del problema. Dopodiché si fa un elenco degli intenti presunti e reali di ogni elemento che intercorre nella formazione del problema e dei nostri intenti nell'affrontare quel problema. Dopodiché si comincia a dividere gli elementi soggettivi dagli elementi oggettivi. Si divide l'interazione della nostra soggettività con i dati oggettivi che compongono il problema. Si stabiliscono gli intenti del nostro sentire per risolvere quel problema. Quando si è fatto questo, tutto questo, si affronta il problema e lo si risolve nel modo economicamente più vantaggioso. Che significa più vantaggioso dal punto di vista, affettivo, se gli elementi erano di tipi affettivi, sociale, se gli elementi erano di tipo sociale, morale, se gli elementi erano di tipo morale, economico, se gli elementi erano di tipo economico. Elencare, mettere in ordine. La nostra ragione ha bisogno di ordine per dilatarsi. Non può essere confusionata, dove elementi della percezione soggettiva concorrono a formare giudizi per affrontare dei problemi che sono di natura quotidiana. O comunque il sentire deve interagire con la ragione senza prevalere, ma sorreggendola. Se io percepisco che il poliziotto che mi contesta la multa è uno stronzo, che si pensa un Dio davanti al quale io dovrei dire signor sì, questa percezione deve sorreggere la ragione nell'affrontare la situazione, aiutandola ad articolare al meglio quanto sto facendo. La percezione non deve prevalere sul ragionamento logico e sul corretto modo di pormi, magari portando il poliziotto a commettere delle stupidaggini che mi consentono di torcerli contro il suo comportamento. Se io percepisco questo modo di essere nel poliziotto, non posso tirargli un pugno, anche se dal punto di vista etico, morale e costituzionale magari lo merita. Nell'azione del mondo quotidiano il sentire deve supportare la ragione e non prevaricarla. Questo controllo fra sentire e descrizione lo ottengo attraverso l'elencazione degli elementi che intercorrono a formare un problema. Se qualcuno vuole incominciare questa pratica, prenda un solo problema di una certa importanza ma non vitale e vi lavori sopra facendo un vero e proprio elenco. Cose che intercorrono, sensazioni, elementi coinvolti, origini, fasi di sviluppo, eccetera. È importante che la scelta cada su un problema abbastanza importante da imporre il proprio coinvolgimento, specie emozionale, ma non fondamentale nella vita in quanto inizialmente la soluzione di quel problema, attraverso l'elencazione, ha dei tempi relativamente lunghi e serve per imparare ad usare la tecnica. Quando si impara ad usare una tecnica, è bene continuare a fare quello è come si faceva prima, introducendo la nuova tecnica comportamentale un po' alla volta, in modo da non alterare eccessivamente il proprio modo di vivere. Introdurre una tecnica nuova nella costruzione della propria esistenza implica la costruzione di una parte di se stessi, un nuovo modo di guardare il mondo, la formazione di nuovi collegamenti sinaptici, l'attivazione di centri diversi di energia vitale dentro di noi, la trasformazione delle relazioni neuronali. Le cose vanno fatte gradatamente in quanto noi ci dobbiamo trasformare. Nello stesso tempo le cose vanno fatte con il massimo coinvolgimento emotivo. L'elencazione serve a costruire un agguato al nostro modo di comportarci e di essere nella vita di tutti i giorni. L'elencazione permette di mettere ordine nella ragione e disciplinare il suo controllo sul sentire. L'elencazione permette al sentire di interagire con la descrizione senza dover affrontare una situazione caotica nella quale è costretto a farsi largo a fatica, provocando grandi problemi all'individuo. Nell'elencazione è importante anche la presenza delle sensazioni e la ricerca della formazione delle loro origini. È importante in quanto l'elencazione non è un elemento neutro, ma è un fare che porta l'individuo ad operare in quella direzione. Quando un individuo pratica l'elencazione escludendo il proprio sentire, giunge a negare l'esistenza del sentire di ogni altra cosa fuori dall'elencazione. L'elencazione va bene quando si deve affrontare la vita nel quotidiano della ragione e per costringerci ad affrontare il quotidiano per quello che è descritto. Non va bene quando nega la percezione del sentire come elementi propri dell'individuo. Per questo comunque interverrà il sognare ad equilibrare le cose. L'arte dell'agguato, attraverso l'elencazione, serve sia per catturare tutti gli elementi che intercorrono nella formazione del giudizio dell'individuo, sia per far interagire il crogiolo dello stregone ai quattro canti del mondo sul piano della ragione. Questo quando la relazione è fra esseri umani, e fra esseri umani e esseri della natura. Il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo si deve fondere anche sul piano della ragione. La nascita e la morte sono le trasformazioni dei campi energetici dell'individuo, i suoi corpi luminosi, ma questo negli esseri della natura avviene attraverso i loro corpi fisici e gli strumenti attraverso i quali la specie a cui appartengono ha costruito il proprio divenuto. Non siamo noi ad esaltare il corpo luminoso a discapito del corpo fisico. L'uno e l'altro interagiscono per supportare la coscienza di sé e la trasformazione dell'individuo nell'infinito dei mutamenti. Dal momento che la nostra specie si è data a questa organizzazione sociale, in questa organizzazione sociale noi dobbiamo costruire la nostra esistenza. Migliorando questa organizzazione sociale, miglioriamola questa organizzazione sociale, ma non facciamo finta che non esista, nascondendo la faccia nell'impostura di un eremitaggio o di un chiamarci fuori dagli affanni del mondo. Gli affanni del mondo costruiscono noi stessi e le capacità della nostra ragione servono per affrontare le contraddizioni quotidiane. Usiamo l'elencazione per far sì che la ragione trovi il piacere di dilatarsi e costruirsi anziché ammalarsi nella tensione e nel compiacimento di esercitare la propria dittatura sull'individuo cui appartiene. E per quanto riguarda il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, ci fermiamo qui. La prossima volta parleremo della meditazione nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, sempre che la prossima volta andremo avanti con questo. Bene, siamo arrivati quasi alla fine ormai del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, anche se lo abbiamo fatto abbastanza a spezzettini e spezzettoni. Andiamo avanti ancora e vediamo cosa abbiamo qui. No, qui non abbiamo assolutamente niente perché ho lasciato di là la rassegna stampa. Vabbè, non ha nessuna importanza. Un attimo solo e vado a prendere la rassegna stampa. Cosa posso fare nel frattempo? Vediamo un attimo. Allora, vi do 2 secondi di musica e vado a prendere la rassegna stampa, sperando che non sia musica schifosa. Vediamo un attimino cosa abbiamo qua. eccomi qua. Allora, quando attacchiamo i telefoni, vi ricordo che i numeri di telefono di Radiogamma sono 049 700 700 e 049 700 838. Praticamente il crogiolo dello stragone è anche il ciclo di dibattiti che stiamo facendo qui a Radiogamma 5, naturalmente molto più avanzato, su quale abbiamo lavorato anche moltissimo, proprio per far capire quelle che sono le strategie attraverso le quali le persone vanno ad affrontare il mondo. Il crogiolo dello stragone, vi ricordo che è la via occidentale della conoscenza, cioè è l'arte della stragoneria, cioè non esiste nessuna arte della stragoneria che sia fuori o diversa dal crogiolo dello stragone. Io capisco che le persone, quando sentono parlare di stregoneria, si immaginano tutte le cazzate che gli hanno raccontato i cattolici, però sono cazzate che sono proprie dei cattolici, cioè è come se i cattolici si fossero costruito lo stregone come a loro faceva comodo per raccontare le puttanate, però queste sono le porcherie che i cattolici hanno raccontato, le hanno raccontate attraverso la tortura a cui hanno sottoposto centinaia di migliaia di persone. Per cui tutto quello che i cattolici parlano di stregoneria, che è proprio poi dei manuali dell'Inquisizione, in realtà sono puttanate che sono proprio dei cattolici. La stregoneria è l'arte della vita, è l'arte attraverso la quale l'individuo affronta la sua esistenza, e naturalmente nell'affrontare la sua esistenza, dal momento che l'esistenza è un vivere per sfida, dal momento in cui si esce dalla vagina della propria madre al momento in cui si trasforma la morte al corpo fisico e nascita al corpo luminoso, chiaramente questo vivere per sfida va vissuto strategicamente, va vissuto con passione. Cioè esistono tutta una serie di elementi che intercorrono a questo vivere per sfida. Pertanto, mentre il cattolico tende a distruggere la persona, tende a distruggere l'individuo, sottomettendolo alla provvidenza del suo Dio padrone, per cui ne distrugge la sanità, ne ha distrutto la cultura, ha distrutto tutto il distruttibile, il pagano politeista, al contrario, mette in essere tutte le strategie per costruire al meglio se stesso. Pronto? Pronto? Ecco, abbiamo visto un esempio di cattolico, cioè il cattolicesimo in realtà porta le persone ad essere soltanto questo, cioè la loro incapacità di affrontare in qualunque modo la vita e soprattutto di prendere atto di ciò che è l'esistenza, cioè di quali sono gli elementi che intercorrono l'esistenza. Questa è tutta gente che ha giocato a stuprare bambini costringendoli in ginocchio a pregare come fossero bestiame, cioè sottraendo dei bambini all'essere dei soggetti di diritto costituzionale. Noi abbiamo decine di sentenze della Corte di Cassazione che sono sentenze che riaffermano il diritto costituzionale del bambino, ma questa gente qua se ne è sempre sbattuta altamente le palle. Vabbè, andiamo un pochino avanti, va? Zapatero. Cambia la scuola, religione non obbligatoria. In Spagna con l'avvento di Zapatero ha bloccato quella che era l'operazione di Aznar, far diventare la religione obbligatoria per tutti. Battaglia con i ribelli islamici, 112 uccisi. Qui questo avviene in Thailandia. Ormai fra Thailandia e Nigeria, fra cristiani e musulmani, si stanno ammazzando bellamente. Non che in Iraq non avvenga lo stesso, avviene un po' dappertutto, però la guerra in realtà è fra musulmani e cristiani. E le due cose sono effettivamente estremamente pesanti. Andiamo avanti. Il boom dei matrimoni misti. Qui su questa notizia qua abbiamo visto anche i vescovi che sono scagliati perché ci sono troppi matrimoni misti. E i vescovi che si facciano i cazzacci loro all'interno della propria religione, e le persone hanno il diritto di fare tutti i matrimoni misti che vogliono. Non necessariamente vanno in chiesa a sposarsi perché dovrebbero farlo. E l'alto là del Vaticano fa impennare il numero delle coppie di fatto. Per cui la gente dice, vabbè, non mi posso sposare, convivo alla faccia dei preti. Pronto? Ciao.
Ascolta, siccome mi sono uno che ascolta, scusa, meglio che sbassa la radio.
Sì, grazie.
Siccome sono uno che ascolta un po' a brani a bocconi, no? Volevo sentire la tua trasmissione e mi interessava, volevo sapere quando che vai in onda ogni giovedì?
Ogni giovedì dalle ore 16, dalle ore 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20.
Sempre giovedì?
Sempre giovedì. Quindi, se non c'è, io o il Francesco che fa le trasmissioni con me a seconda.
Dalle 19
alle 20.
Alle 20. Ma sbaglio o troviamo un raffreddore? Sì.
No, ho avuto oggi un attacco di allergia particolare. E purtroppo, sì, in estate ce l'ho un pochino, ma so. E mi ha preso un po' le spalle alla sprovvista, per cui sono un po' disarmato, diciamo, vabbè, domani sera sarà passato, insomma, non c'è problemi.
Vabbè, comunque, col sentito l'argomento, mi interessava. Mi lascia un po' perplesso il modo un po' in cui tu te scagli contro sti pori cattolici.
Sti pori cattolici? Io avevo 2 miliardi di morti, mi ammazzati come bestie.
Ma Varanino, non sono mio cattolico, neanche a me, però... Però mi sono di qui che firma per l'8 per 1000, per dire.
Noi diciamo che l'8 per 1000 si dovrebbe firmare per lo Stato.
Ma sento, tanti mi dicono, ah, Simona deve dare gli schemi, frate. Però bisogna anche dire che certe missioni...
Ma guarda che... Tu finanzi soltanto i miliardi che la Chiesa Cattolica paga per i bambini che ha stuprato, nei processi, cioè diciamocelo questo, perché tutti i miliardi che devono pagare in America, in gran parte gli arrivano dall'8 per 1000, e se non gli arriveranno i soldi dall'8 per 1000, gli arriva per via di traversa che dopo copriranno con l'8 per 1000.
Serve solo questo.
Ma serve per i stipendi dei preti. Guarda che i dati statistici che abbiamo sono per opere di carità, fra virgolette, non so se neanche il 10% usano, adesso non ho i dati precisi, però è una roba infima, è quasi tutto mantenimento per il clero.
Speravo che andasse un po' di più.
Prova a farti dare, io posso dirti attraverso Francesco che lui si occupa più precisamente di questi dati, però è una roba veramente infima, cioè date un'occhiata a quello che viene fuori sui giornali, insomma, come uso dei soldi, e troverai che è una cosa infima, insomma, rispetto ai soldi per il mantenimento del clero e tutta un'altra cosa.
Sento parte del MAI?
No.
No, ma sono curiosità,
Io sono un pagano politeista, quello che io professo è la religione del paganesimo politeismo.
Io sono credente, credo in Dio uno solo, non sono cattolico, non seguo nessuna religione.
Ma noi invece pensiamo che non ci sia nessuna volontà creatrice all'inizio del tempo, ma che è il presente che va a costruire la volontà universale. Per cui tutto ciò che esiste adesso si muove per costruire l'infinito.
Non voglio tenerti massa al telefono adesso, però solo una roba veloce così. Non ti sembra però che una visione così metta in campo tanto il caso, insomma, su una creazione così...
No, mette in campo la volontà, cioè tutti i soggetti che esistono usano la loro volontà per espandersi nel mondo in cui sono nati. Per cui non è questione, un caso puoi vederlo dal di fuori, cioè vederlo come se tu ti dichiari Dio padrone o prendi il punto di vista di Dio al di fuori del mondo, tu puoi dire o le cose sono progettate o avvengono per caso. Ma se tu vivi all'interno del mondo, vivi quelli che sono i progetti di ogni singolo individuo, di ogni singolo soggetto, di ogni singola pianta, di ogni singolo esistente. Per cui quello che avviene non è altro che l'equilibrio fra più progetti. Per cui se tu vivi all'interno non vedi il caso o il progetto del Dio padrone. No. Se tu vivi all'interno vedi la tua volontà, la volontà degli oggetti del mondo.
Non si creda proprio come Dio padrone.
È perché no, noi siamo educati in Occidente.
Non al di fuori, all'esterno.
No, in Occidente.
Tutto e anche sì. Come si dice, non somma di tutto, ma al di là, insomma.
T'ho detto, in Occidente abbiamo l'educazione, cioè siamo educati a vedere le cose come se fossero esterne a noi. Cioè, noi siamo spettatori di un mondo che è poi l'immedesimazione col Dio padrone. Dio padrone è esterno al mondo, no? Lui guarda il mondo, capisci? Questa è la visione del Dio padrone. Mentre invece in stregoneria noi abbiamo l'altro punto di vista, cioè noi viviamo il mondo. Cioè noi viviamo tutte le tensioni, tutte le passioni del mondo, tutti i dolori del mondo, tutti gli affetti del mondo, per cui noi siamo all'interno del mondo, non siamo al di fuori.
Certo.
Per cui vediamo le volontà e gli equilibri fra più volontà, fra più progetti, cioè vediamo il lupo che mangia il cervo, ma non vediamo il lupo saccheggiare i cervi, capisci? Cioè vediamo lo sviluppo della volontà del lupo e lo sviluppo della volontà del cervo e l'equilibrio che si instaura. Ma non lo giochiamo dal di fuori, ma perché noi siamo là che usiamo la nostra volontà. Il concetto di stregoneria è abbastanza ostico, in effetti.
Mi piacerebbe riuscire ad afferrarlo, perché mi interessa un po' tutto quello che è, un po' le filosofie, specialmente quello che riguarda un po' quello che stiamo a fare, quello che è un po' la visione della realtà, anche se cos'è che mi pensa di poter veramente un giorno sapere quello che è la realtà.
No, no, ma noi non lo sapremo mai.
No, quantomeno riuscire un attimino ad avere un'idea di come che può essere, perché quello che mi va a insegnarmi da piccolo non mi va bene e non mi provo, per cui mi interessa, sì, per esempio mi interessa molto dell'esoterismo, niente a che fare con spiritismo, perché è un po' di confusione, e mi interessava anche sto discorso tuo di sta stregoneria vista in questa ottica.
Tu usi internet?
Per me è abbastanza nuova.
Tu usi internet?
Sì.
Vabbè, vai su, cerchi stregoneria Claudio Simeoni.
Aspetta che mi scrivo ora.
Sì.
Claudio Simeoni, chi è?
Io.
Claudio Simeoni.
Stregoneria?
Sito sotto www.stregoneria.
No, sono sempre nei quelli gratuiti io. itgeocites.com di Yahoo, quasi tutti. E poi ce n'ho in Digiland, ne ho anche in Xum, ma comunque tu cerca con questi, no? Perché sennò è troppo lungo dirti come...
Posso fare una ricerca comunque di stregoneria e vedere...
Sì, sì, ma comunque vengo fuori in prima pagina, con Google vengo fuori in prima pagina. E prenditi un appunto, scrivi Collegio dei Sali.
Collegio dei Sali?
Sì, il vecchio Collegio dei Sali romano, no?
Non so neanche cosa che sia.
Ah sì? Beh, tu scrivi Collegio dei Sali con due I. Ecco, il Collegio dei Sali con due I è il mio sito principale.
Lo capiamo.
Comunque con Claudio Simeoni, stregoneria, vengo fuori in prima pagina, va tranquillo.
Sono contento che ci sia qualcosa in giro su di commentarsi. Purtroppo la dottrina ufficiale...
No, comunque guarda che io su internet ho messo qualcosa come 14-15 milioni di caratteri, pari a circa 20 libri, insomma adesso sparo alto, ma c'è roba immensa. Puoi scaricare per giorni e giorni, risme e risme di carta.
Penso che l'argomento sia immenso, per cui...
Sì, è immenso. E poi lavoriamo da oltre 20 anni, per cui abbiamo accumulato molto, insomma.
Bene, mi fa piacere sapere che cosa qualcuno che va in cerca, insomma. C'è qualcosa in più che non sia la solita filitera che mi ha un po' inculcato.
Va bene.
Bravo, ti ringrazio.
Ok, grazie a te. Ciao, ciao.
Buona serata, ciao.
Ricordo, se uso gli ultimi 2 minuti, visto che qui c'è anche Stefano che tra poco comincerà la trasmissione, per dirvi, usate internet, anche nelle ricerche, nei vari motori di ricerca, basta che chiedete Claudio Simeoni, paganesimo politeista stregoneria, e vi viene fuori tutto, cioè trovate tutte le pagine possibili e immaginabili, tutto quello che vi serve. Alla fine di ogni pagina, anche se vi dovesse capitare una pagina centrale, perché sono talmente tante le pagine, alla fine della pagina c'è torna all'indice, su tutte le pagine c'è un torna all'indice. Voi cliccate su torna all'indice e vi porta alla pagina principale. In tutte le pagine principali ci sono i link, cioè i link, i collegamenti a tutti gli altri siti, e potete, che non sono all'inizio ma sono alla fine per i siti, perché quasi sempre i miei siti non sono altro che un elenco di pagine, un elenco di argomenti, e saltate a vedervi tutto quello che vi serve, anche quello che ho letto questa sera, il Crogiolo Stregone ai quattro canti del mondo, nel sito Collegio dei Sali c'è tutto il libro messo dentro, per cui potete scaricarvi tutto. E vi ricordo che internet permette anche alle persone di sapere esattamente cosa noi pensiamo, perché altrimenti c'è sempre qualche imbecille che viene a dirti cosa tu pensi o dove tu vuoi andare a parare. Internet ci permette di impedire tutto questo. Bene, io sono alla fine della trasmissione, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo, trasmissione Magia Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sabato 18 giugno terremo al bosco sacro di Jesolo, il rito del solstizio d'estate. I primi di giugno vi ricordo che sarò ad Atene per il congresso mondiale delle regioni etniche. Vi ricordo che domani a Sandrigo alle ore 20:30 biblioteca di Sandrigo c'è la conferenza sugli antichi veneti. E poi Francesco vi ha detto anche le altre novità. Comunque, se domani venite a Sandrigo alle ore 20:30 alla biblioteca, ci sarò anch'io. Ciao a tutti e a risentirci giovedì prossimo. Ciao.